faccia indifferente.
Oggi è il compleanno della SSC Napoli, 1 agosto 1926, 1 agosto 2023, 97 anni. Auguri al Napoli, i vostri auguri attraverso i messaggi al 339-666-9990 e attraverso le vostre telefonate in diretta allo 081-6363-63. Gli auguri alla SSC Napoli che oggi compie 97 anni, a 3 anni dal centenario. I vostri messaggi di auguri al Napoli. Nel frattempo a Castel di Sangro ci sono gli agenti di Lozano, sono ora importanti per capire quale sarà il futuro del messicano del Napoli. Ieri abbiamo parlato, vi abbiamo chiesto, c'è il ritardo nel mercato del Napoli, sì o no? Qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto no, quindi i napoletani e gli appassionati si dividono su questo punto, ma oggi vi chiediamo perché questa attesa. È un Napoli attendista sul mercato e sulla sostituzione di Kim, quindi sull'acquisto del difensore centrale, e sulla rinnovo di Osimhen, sul punto fermo da mettere su Osimhen per quanto riguarda il futuro. È un Napoli che attende, nel frattempo mancano 18 giorni all'inizio del campionato. Gianluca Gifuni in vostra compagnia per questa edizione di Forza Napoli Sempre, Mario Palligiano in regia, Pasquale Tina con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
E allora Mirko D'Aquiliano ci scrive: buongiorno ragazzi, che bello sentirvi per radio e non via streaming, un abbraccio. Significa che il nostro amico dall'estero è a Napoli evidentemente per un periodo di vacanza. Caro Pasquale, perché questa fase attendista del Napoli sul mercato, soprattutto sul difensore e sul punto fermo da mettere sul futuro di Osimhen?
Ma su Osimhen non credo sia una fase attendista, credo sia una trattativa lunga, laboriosa, perché da quello che mi risulta sul rinnovo di Osimhen c'è ancora da mettere a posto qualcosa, soprattutto Gianluca per quanto riguarda l'importo della clausola rescissoria, che credo insomma sia il vero nodo, al di là insomma dell'ingaggio, dove più o meno insomma un intento, un'età di intenti tra i 7 e gli 8 milioni insomma si sta raggiungendo. Per quanto riguarda l'importo della clausola, il Napoli da quello che mi risulta l'avrebbe tra 150 e 160 milioni. Osimhen il suo entourage la vogliono più bassa, poco sopra i 100, quindi tra i 110 e i 120 milioni, quindi balla ancora questa differenza, credo, per poter definire la trattativa. In tutto ciò ci sono anche queste sirene arabe dell'Al Hilal. Il Napoli ha detto no a questi 140 milioni di euro, sappiamo qual è sia la valutazione del Napoli di Victor Osimhen, cioè 200 milioni, e non so se questo possa rappresentare una manovra di disturbo. Al momento no, perché sia il Napoli sia Osimhen non hanno preso in considerazione questa ipotesi. Se ci dovesse essere un rilancio, Gianluca, no, non ti saprei dire, insomma dovremmo attendere gli eventi. Di sicuro ieri c'è stato un summit di mercato a Castel di Sangro, te lo posso assicurare, te lo posso dare per certo, e credo che per quanto riguarda il difensore e un centrocampista, perché al momento al Napoli serve un centrocampista perché è andato via Ndombele, però credo che anche la situazione di Demme avrà degli sviluppi. E credo insomma che il Napoli deve cominciare insomma a stringere, no? Quantomeno a chiudere il cerchio e a cominciare insomma a prendere qualche rinforzo per Rudy Garcia.
Senti Pasquale, una curiosità, sì. Nel frattempo domani diciamo il Napoli giocherà la sua seconda amichevole,
sì, con Girona.
Sangro con gli spagnoli del Girona, e poi il 6 di agosto contro l'Asburgo e contro l'Apollon Limassol, squadra cipriota, venerdì 11 agosto chiude il ritiro in Abruzzo, e mancheranno 7 giorni alla chiusura del precampionato, perché comincerà il campionato. Ci sarà un'altra amichevole che ti risulti? C'è un'ipotesi tra l'11 e il 18 di agosto, Pasquale, a Napoli magari?
No Gianluca, onestamente non credo che sia una settimana dal...
Di solito il Napoli l'ha sempre fa, quasi sempre.
Sì,
fa.
Però tu finisci il ritiro, vai via il 12 e dopo una settimana giochi, quindi credo di no Gianluca, io non ho di queste notizie al momento, anche perché ripeto, sarebbe la settimana tra virgolette tipo per preparare l'esordio con il Frosinone.
Dall'altro lato abbiamo in linea un grande dirigente, Pietro Lomonaco. Lomonaco, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Oggi è 1 agosto, il Napoli compie 97 anni. Insomma,
auguri al Napoli e a tutti quelli che amano il Napoli.
Anche lei, perché lei è napoletano. Lei è napoletano. Direttore Lomonaco, il Napoli ha 18 giorni dall'inizio della stagione, anche se c'è qualche amico, Nicola, che dice ancora con sto calciomercato, le altre si devono rinforzare, nessuno ha fatto grandi acquisti roboanti, solo il Milan è molto attivo, però insomma i confronti non fanno mai bene, e far riferimento al distacco abissale del Napoli sulle altre dell'anno scorso neanche fa bene, perché si riparte da zero.
D'accordo.
E tutti partono sulla linea della partenza 0-0, quindi inutile pensare al distacco abissale dell'anno scorso, ogni stagione a sé stante, e il Napoli ha cambiato allenatore. Ma perché questa fase attendista sul mercato? Perché Kimmich è andato via da un po', non c'è ancora il difensore centrale, poi si aspetta per definire, per mettere un punto fermo sul futuro di Osimhen. Perché secondo lei, direttore?
Ma intanto diciamo che la situazione della sostituzione di Kim lascia un po' perplesso, perché se è vero che il Napoli ha una rosa importante, se è vero che il Napoli ha da fare non grandissime cose, è anche vero che Kim è stato un cardine della stagione scorsa e va sostituito. Chiaramente mi sembra che ci si stia protraendo un po' troppo, ma presumo che la proprietà del Napoli stia tirando per cercare di fare l'operazione più conveniente, no? E da un punto di vista tecnico e da un punto squisitamente economico. Solo così si spiega questo attendismo, queste perdite di tempo. E per quanto concerne Osimhen, è indubbio che l'accordo ce l'hanno le parti per il prolungamento di contratto, ma se non lo rendono noto è perché si stanno lasciando forse aperta una piccola finestra pericolosa, io sostengo, perché qualora dovesse venire una grandissima offerta irrinunciabile, poi tu rischi di trovarti spiazzato senza, pochi giorni dall'inizio delle ostilità del campionato, senza un sostituto importante, perché qua stiamo parlando di sostituire il miglior difensore della Serie A, da come è risultato l'anno scorso, e il miglior attaccante della Serie A, quindi parliamo di Kim e parliamo di Osimhen. Quindi sarebbe un passo veramente azzardato, e comunque io ritengo che l'accordo per il prolungamento ce l'abbiano. È un'attesa dovuta solo a magari ad aspettare qualche cosa che poi alla fine si risolverà in un nulla di fatto, perché il Napoli non può rinunciare a un giocatore come Osimhen.
Nando ci chiede, lo chiede a Pasquale Tina: Pasquale, ma ci sono possibilità ancora che Osimhen l'anno prossimo non giochi nel Napoli?
Secondo me sono poche, diceva prima il direttore dello Monaco, sono poche, siamo al 1 agosto, io credo poche, secondo me resta, però è chiaro che finché non chiudi la partita del rinnovo dobbiamo, come dire, attendere eventuali novità. Ripeto, poi ieri abbiamo parlato dell'Al Hilal, cioè dei soldi arabi, non so se ci sarà un rilancio. Io credo che certe cifre, 200 milioni, possano darle soltanto loro, cioè, giusto per far capire la situazione. Lo United ha speso 75 milioni per il centravanti, non ha speso 175 milioni, sono diversi.
Scusate, io penso che l'Al Hilal è proprio una delle opportunità più lontane, perché Osimhen è giovane, è un ragazzo che sta quasi per raggiungere
direttore, tu pensi che rifiuterebbe 60 milioni di euro l'anno?
Ma guarda, ma comunque dovunque andrà, se dovesse andare via, stiamo parlando di squadre di primissimo livello, quindi i guadagni di Osimhen comunque si raddoppierebbero, quindi andare a provare, cercare e prendere una soluzione che sta di fine carriera anziché di inizio, perché Osimhen è agli inizi, che ha vinto, non ha vinto niente, ha vinto uno scudetto col Napoli, ma davanti c'ha la possibilità di vincere, rivincere nel tempo. È un giovane, non fa scelte lontane dal calcio, tra virgolette, vero, dal calcio competitivo. Io auguro agli arabi un domani di esserlo competitivo, ma al momento non lo sono. Mi sembra soltanto un ostello per giocatori a fine carriera in questo momento, no? E non mi sembra che abbia capacità e la voglia di organizzarsi per far sì che il calcio diventi una cosa importante nel suo paese. Non si fa con i grandi nomi a fine carriera, si fa con ben altro, con le strutture, con inculcandolo nello sviluppo dei settori giovanili, inculcandolo nella nazione, nella gente, e non certamente così. Questi sono il culmine, accendono la fantasia, ma poi la sostanza per costruire è ben altro.
Direttore, in chiusura le chiedo De Laurentiis, Chiavelli, gli scout Micheli e Mantovani, che lei conosce bene, il direttore sportivo Meluso, che è stato presentato a Castel, al Di Maro con una conferenza stampa, chi lo fa il mercato nel Napoli? C'è questo gruppo di lavoro molto folto, molto nutrito, ma chi decide?
Tanti anni fa, agli inizi, quando ero ancora un ragazzino, no? Mi ricordo che un grande saggio mi diceva: guarda, uno già è tanto quanto decide, quando sono più di uno a decidere c'è la confusione più totale. E cioè, io dico che ognuno dovrebbe fare quello che è il suo ruolo. C'è uno scouting che ha il dovere di selezionare, di andare a vedere cosa propone in giro il mondo, no? C'è un direttore sportivo che in sintonia con quello che è il discorso del tecnico va a individuare i prospetti che sono più adatti, no? E c'è la società che dà il supporto per chiudere eventualmente l'operazione. Sono le strategie, alla fine Napoli, se ha dei tesoretti, può decidere di spenderlo tutto, il tesoretto può decidere di spenderlo una parte, ma ha già procurato un tesoretto perché ha già venduto Kim, quindi ha già portato a casa dei soldi, senza considerare i soldi che entreranno per la vittoria del campionato, per la Champions dell'anno prossimo, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, il Napoli è sicuramente una società che non ha bisogno di guardare tanto all'aspetto economico. Napoli ha bisogno di rinforzarsi, perché le campagne estive si chiamano campagne di rinforzamento, di rafforzamento. Ha bisogno di rafforzarsi sostituendo il miglior difensore, dovrà sostituire in un organico importante il miglior quello che è il risultato del miglior difensore della Serie A. Quindi non è certamente una cosa da prendere sotto gamba, ma deve farlo. Poi se vuole implementare quello che è il suo organico, ma io l'ho detto mille volte, ci sono tanti giovani importanti in giro, preparare la strada a quelle che possono essere le future cessioni di Osimhen, di Kvaratskhelia, con progetti, con prospetti importanti, giovani, ma ce ne sono in giro di bravi veramente. Quelli sono investimenti.
Direttore, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata.
A voi,
a presto, a Pietro Lo Monaco. E grazie a Pasquale Tina, che risentiremo nelle prossime ore, domani puntualmente qui su Radio Marte, in Forza Napoli Sempre. Ciao. Ciao Pasquale. Buon pomeriggio, vogliamo in pubblicità tra poco con altri approfondimenti. Siamo entrati nel vivo del mercato. I prossimi 9 giorni saranno decisivi per definire le strategie del Napoli. Rietro Eccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Mario Palligiano in regia, messaggi al 339-666-9990, Egizio scrive, primo agosto, tutto tace, su centrale e centrocampo, tanto a noi tutti, compresi i media, è sufficiente illudersi che la società all'ultimo piazzi i colpi come l'anno scorso, ci andrà sempre bene, si chiede Egizio, mi ripeto, al momento siamo l'antitesi della programmazione. Sentiamo un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Gianluca, ma è un fatto oggettivo che siamo in ritardo, non Ciao, è Luigi. Che se uno lo dice è contro il Napoli, non è tifoso.
Ma no,
Napoli.
Certo.
Cioè, il Napoli sapeva da 5-6 mesi che avrebbe perso Kim. Avrebbe dovuto comprarlo, secondo me, prima che andava via Kim già avrebbe dovuto trovare il sostituto. Non si sa se Osimhen va o viene. Resta o se ne va. Non ha ancora comprato nessuno, non si sa il futuro di Zelischi, di Lozano, di altri, e mi sembra che siamo molto in ritardo, Gianluca, è un dato di fatto.
Vabbè Luigi, detto da te che sei il pessimista per antonomasia, da sempre, insomma, è confortante. Ti salutiamo. Su Zielinski l'accordo pare essere stato trovato, non c'è l'ufficialità, ma insomma non ci dovrebbero essere problemi. Sul difensore, su Osimhen e su Lozano ci sono tre incognite che si risolveranno nei prossimi giorni. Vero Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
È un Napoli attendista, secondo te? Volutamente attendista?
Allora, è difficile dar torto all'ascoltatore. La situazione, il problema è la sindrome di Vigo. Cioè, la sindrome di Vigo del 1982. Le tante critiche all'Italia di Berzot che poi vinse il Mondiale. Il Napoli sta vivendo questa sindrome.
Ah, bello. Magari vince la Champions,
però, perché poi l'Italia vinse il Mondiale, ma poi quell'Italia finì, non si qualificò agli europei.
Sì, nell'86
all'86.
Sì.
Quindi i giornalisti avevano torto nell'82, ma poi dopo l'esploit dell'82 finì la nazionale. Allora adesso a Napoli sta avvenendo più o meno la stessa cosa. Il punto è che effettivamente non si capisce. Allora, il Napoli è in confusione, poi magari domani compra il più grande centrale difensivo di tutti i tempi, ma il Napoli è in confusione, perché il Napoli sapeva che chi mandava via lo sapeva 3 mesi fa, 4 mesi fa, e non ha preso il difensore centrale. Di Osimhen effettivamente non sappiamo, ma su Osimhen ci sono molti alibi, perché è un'estate particolare, circolano, come dire, tanti di quei milioni là fuori, e secondo me né Osimhen né De Laurentiis vogliono perdere questi milioni, che poi questo è il dato di fatto, secondo me.
Perché il rifiuto, cioè il Corriere del Mezzogiorno, insomma, cioè De Laurentiis e Osimhen rifiutano l'Arabia Saudita, no a 60 milioni per il nigeriano addirittura come ingaggio?
Guarda, l'unico dato di fatto è che questo rinnovo non c'è. E in queste cronache, poi insomma, ciascuno di noi cerca di al meglio di riproporre la realtà, però ci sarà la più grande serenità di questo mondo al tavolo delle trattative, ma 40 milioni di differenze sulla clausola di rescissoria, al momento sembrano uno scoglio invalicabile, cioè 40 milioni non sono 4.000 lire.
Va bene.
E poi qual era l'altro punto? Mi dico, anche Zielinski, cioè bisogna dire che questo Napoli finora non ha fatto niente.
Domani chiude il mercato del MSL, del campionato americano, e quindi per quanto riguarda Lozano queste ore sono decisive per capire se andrà a giocare negli States oppure no. Io dico che il Napoli potrebbe accontentarsi anche di 10 milioni per esempio e non incassare per 20, perché sarebbe comunque una plusvalenza per Lozano, che è ampiamente ammortizzato in toto, e il De Laurentiis risparmierebbe anche un anno di ingaggio lordo di 8 milioni, quindi insomma l'operazione sarebbe
quello che io noto Napoli. In questo Napoli è che l'anno scorso questo Napoli aveva un progetto, io ero tra i pochissimi contenti dell'andata
sì, ricordo,
di Koulibaly, Insigne, Mertens, ma soprattutto perché vedevo c'era una visione, c'era un progetto, poi è andato benissimo, magari poteva andare meno bene, ma c'era un'idea. Io fatico a vedere l'idea di questo Napoli.
questo è quello che mi inquieta.
Ma l'idea sul mercato o l'idea di campo, Garcia, squadra? Perché
tutto,
fondamentalmente i tutto, nomi sono, tranne Kim, gli stessi dell'anno scorso. È cambiato l'allenatore, concettualmente io ritengo che quando si cambia l'allenatore comunque qualcosina si perde, poi bisogna riguadagnarla in generale. E tutte le altre squadre di vertice che l'anno scorso erano lontanissime dal Napoli, parliamoci chiaramente, non hanno cambiato l'allenatore. Chi dice, ma il Napoli l'anno scorso era un abisso più avanti delle altre, è vero, ma quest'anno si riparte dal tutti insieme, dalla partenza, quindi da 0-0 ognuno parte accanto all'altro, per cui bisogna ricostruire eventualmente quello che si è fatto l'anno scorso e bisogna ricostruirlo con una certa logica, questa è la verità, sul campo sul campo.
È vero che insomma, il Napoli è favorito dalla mediocrità del campionato italiano,
sì.
Però c'è stato un cambio di allenatore e i cambi di allenatore sono sempre pericolosi, soprattutto quando l'allenatore viene presentato come un clone, cioè si vuole che questo allenatore sia un clone di quello precedente. Non può esistere.
Beh, non
cosa
è un clone del precedente.
Questo già abbiamo avuto un problema. Noi abbiamo con questo concetto abbiamo sacrificato un allenatore come Ancelotti su questo concetto. Figuriamoci Garcia.
Perché anche allora non cambiò la squadra, no? Cambiò,
sì,
l'allenatore e non cambiò la squadra.
Voleva un clone di Sarri e prese Ancelotti, che ovviamente non era un clone di Sarri. Così come Garcia non è un clone di Spalletti, ma nessun allenatore è un clone di un altro.
Senti, togli una curiosità, tu stamattina proponi un bel approfondimento legato a Lukaku, perché insomma tra Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport c'è stata qualche scintilla, perché la Gazzetta ha continuato a scrivere per giorni e giorni che Lukaku sarebbe tornato all'Inter, il Corriere invece ha avanzato l'ipotesi e le tesi di questa trattativa con la Juve, che poi sta per concludersi con Lukaku alla Juventus, e alla Gazzetta dello Sport questa insomma non è andato giù. Tutto questo.
Sì, non l'hanno presa con sportività e quindi oggi attaccano Lukaku, attaccano Giuntoli, la Juventus,
anche
attaccano Giuntoli. La realtà è che Giuntoli ha fatto un grande colpo, perché Giuntoli è stato preso alla Juventus per tagliare, risparmiare. Allora lui taglia Vlahovic, porta a casa 40 milioni e porta a casa un giocatore che è forte. È più anziano di Vlahovic, okay.
Però forse è più proficuo adesso.
Questo è stato un grande colpo di Giuntoli. E tra l'altro ha messo in difficoltà l'Inter, che è senza centravanti. Cioè, è stato un grande colpo di mercato di Giuntoli, c'è poco da dire.
Qual è il panorama secondo te a 18 giorni dall'inizio del campionato? Cioè, il Milan ha cambiato molto, quindi anche lì ci sono molte incognite, non l'allenatore. Le altre hanno acquistato poco, non hanno cambiato l'allenatore. Diciamo che così sulla carta la squadra più affiatata dopo il Napoli, che sulla carta resta il favorito, è la Lazio di Sarri, che l'anno scorso ha fatto molto bene e che un anno dopo potrebbe aver assorbito ancora di più i dettami del tecnico di Figline Valdarno.
Allora, fatta eccezione per il Napoli, che certamente è la squadra più forte, la squadra favorita, c'è la Lazio che però ha perso Milinkovic-Savic,
sì, vero.
C'è la Juventus che comunque quest'anno non avrà le coppe, e l'anno scorso poi fece un brutto campionato, ma
però è stato sempre lì, nonostante le penalizzazioni,
esatto, e senza la penalizzazione
giocando un calcio orrendo per buona parte del campionato,
sì, però insomma i punti al momento per fortuna non vengono assegnati con la presunta estetica, i calciatori la Juve continua ad averli.
Certo.
Perché se la Juve mantiene Pogba e Pogba gioca, c'ha Chiesa, cioè i giocatori ce li ha, non è che non ce li ha. Quindi secondo me
Lukaku in attacco.
Lukaku è oggi ha 30 anni, se Lukaku non si fa male, insomma può giocare ancora 2-3 anni.
Certo.
Quando Higuain andò alla Juve aveva 29 anni, adesso non capisco, la Gazzetta straelogiò l'operazione Higuain che aveva 29 anni e adesso Lukaku è vecchio che ne ha 30. Io non riesco a capire.
Va bene, è tutto chiaro, caro Massimiliano. Buon pomeriggio a te, grazie per questa chiacchierata. Poi ci ritroviamo nei prossimi giorni. Grazie a Massimiliano Gallo, direttore dell'Ilnapolista.it. Grazie Massimiliano. Rientriamo in studio, ci sono un po' di messaggi. Ne ascoltiamo uno. Che dici, Mario? Ascoltiamo, eccolo qua.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Io vi ricordo una cosa, i migliori acquisti del Napoli sono stati fatti sempre a finitura di mercato. Ricordatevi il Matador, comprato il 31 agosto dal Palermo. Non dimentichiamole queste cose, non siamo in ritardo, abbiate fiducia.
Lì però fu venduto Quagliarella il 26 di agosto alla Juve, ce lo ricordiamo.
Gianluca, ma per piacere, ma non chiamate questi persone.
Vabbè, ma perché insomma devi. Vabbè, sono approfondimenti, falli anche tu. Sentiamo quest'altro messaggio? Non c'è nulla? Non c'è nulla. E allora sapete che facciamo? Andiamo in pubblicità. In diretta Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Mario Palligiano in regia con voi sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live con Dario Sarnataro per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie Gianluca di farci compagnia per questi primi giorni di agosto, almeno la giornata di lavoro passa prima, noi non ci fermeremo mai, quindi vi terremo compagnia fino all'inizio del campionato e poi per tutta la prossima stagione con un bel palinsesto e tante novità, quindi state in guardia, così come questo amico Gennaro D'Abrusciano che ci scrive da Guardia Piemontese, Forza Napoli, anche se il previdentissimo, presidentissimo perde il pelo ma non il vizio, abbiamo sempre una squadra work in progress, grazie a lui. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ah, io credo che analogamente all'anno scorso gli acquisti un paio potrebbero arrivare anche tra la prima e la seconda giornata o a ridosso della prima come l'anno scorso.
Ma sì.
Fino al 15 agosto l'anno scorso eravamo tutti delusi, poi naturalmente bisogna capire chi verrà, perché questi due acquisti comunque sono fondamentali per i ricambi in difesa e a centrocampo, poi se il resto rimane così va bene così.
Sì, sicuramente è fondamentale il difensore centrale e poi l'alternativa ad Anguissa, cioè quello che dovrebbe sostituire Ndombele. Poi c'è da capire, Osimhen, il punto fermo sul suo futuro, quando verrà messo. Calenda è stato una settimana il manager di Osimhen a Di Maro, e poi è andato via, poi è stato solo mezza giornata domenica a Castel di Sangro prima di andare via. Che succede? C'è già l'accordo per il rinnovo? Perché si aspetta a definire il tutto a 18 giorni dall'inizio del campionato? Ecco, su Osimhen, secondo me, un approfondimento va fatto, anche se le possibilità che non giochi nel Napoli l'anno prossimo sembrano essere pochissime al momento. È vero, Ciccio Marolda? Buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Beh, ieri abbiamo chiesto ai nostri amici se il Napoli fosse o meno in ritardo sul mercato. Devo dire che gli appassionati napoletani, i tifosi, sono divisi. Cioè, ci sono quelli per i quali il Napoli è in ritardo, ritardissimo, e quelli invece che non si preoccupano di tutto questo. Però è indubbio dire che il Napoli stia, diciamo così, applicando, perseguendo una tattica attendista sul mercato.
È una tattica attendista non soltanto nella scelta, ma anche secondo il Napoli per far calare il prezzo, perché alla fine se un club è deciso al trasferimento di un proprio giocatore deve anche ascoltare chi fa offerte. Ecco, quindi da questo punto di vista il Napoli sta aspettando per non farsi prendere per la gola, visto anche che chiunque abbia un giocatore da vendere cerca in questo mercato estivo, sta chiedendo dei prezzi esorbitanti, anche per giocatori che non valgono tanti denari sicuramente. Quindi sì, c'è questa tattica attendista. In verità io mi aspettavo qualcosa di più soltanto per Kim, perché che Kim andasse via lo si sapeva da tempo, e il Napoli, penso, centrale di difesa, che è un elemento molto molto importante, penso che avrebbe dovuto darsi da fare un po' di più, un po' prima, ecco. Avendo tempo davanti, sarebbe stato interessante vedere già il centrale di difesa nuovo alle prese con il gioco di Garcia e allenarsi con la squadra, visto che manca poco all'inizio del campionato ormai.
A proposito di Garcia, io l'ho guardato attentamente nei metodi di lavoro a Di Maro, Non è un clone di Spalletti, che ricordo immediatamente fece giocare tutti col pallone. Invece Garcia ha preferito cominciare sempre con il lavoro a secco, a volte nelle prime sedute addirittura 4 chilometri per ogni calciatore ha fatto percorrere, insomma ha curato l'aspetto atletico molto più di Spalletti. È chiaro che i metodi sono diversi. A Garcia sembra anche un allenatore che lascia più spazio al talento dei singoli, non è proprio attentissimo e anche fissato sui dettagli, insomma non crea pressioni eccessive sui calciatori, ecco, da questo punto di vista.
Da questo punto di vista è più vicino alle mie idee di allenatore, insomma, come vede un allenatore, e non può prescindere dal talento dei singoli, deve governare questo talento e inserirlo in un gioco complessivo sicuramente. Però Garcia si è preso un'eredità importante e complicata, perché Garcia avrà sempre la spada di Damocle del confronto, soprattutto nel gioco ma anche nei risultati. Devo dire che si sta forzando la preparazione atletica e si è visto, perché ci sono 4-5 giocatori soprattutto al centrocampo che sono acciaccati, che sono affaticati, insomma, e poi ho visto degli esperimenti, in verità io l'ho seguito dalla TV perché non ero in ritiro.
Scommetto su Raspadori.
Raspadori per me è stato
gli esperimenti su Raspadori, alla destra una volta e mezz'ala destra l'altra.
No, vederlo così è stato una bestemmia, devo dire.
Ho capito, Ciccio, però parliamoci chiaramente. Tu
no,
sei...
no, aspetta, fammi finire.
Sì, finisci.
Però capisco anche la difficoltà di trovare una collocazione a Raspadori in una squadra, la capisco. Però vedere Raspadori scendere fino alla posizione che sarebbe stato il Lobotto, se ci fosse stato Lobotto, e andare a prendere il pallone dai terzini per cominciare l'azione, ecco, quella no, ma non perché non è quello il gioco di Raspadori, e non può dare Raspadori in quella posizione chissà che cosa, ecco, questo no. E poi mi è sembrato molto, molto giù di tono da un punto di vista atletico, ma anche di vivacità mentale, ancora con la scheglia.
Vero, ma con la spalla invece, nell'ultima amichevole, prima di partire, di andare via da Di Maro, Raspadori è stato utilizzato da ala destra, però sistematicamente si trovava a giocare dietro la punta, in pratica tagliava verso il centro e non è quasi mai stato sull'ala destra, lasciando libero lo spazio sulla destra per gli inserimenti di Lorenzo continui o per gli inserimenti di Anghissà che agivano da quel lato. Può essere questo forse questa l'idea giusta, più corretta per utilizzare Raspadori? C'è una finta ala destra che però gioca fondamentalmente dietro la punta.
Ma ti posso dire con molta sincerità quello che penso?
Certo, no, assolutamente sì. Il resto sono
esperimenti. Io credo che Raspadori abbia trovato la squadra sbagliata per cercare di esplodere. Perché è chiuso in questa squadra. Lui è un eccellente calciatore, ma qual è il ruolo di Raspadori? Deve essere... Per me è uno che deve giocare dietro la prima punta, trovando gli spazi. Non può fare la mezzala, non può fare la destra. Lui dice di essere prima punta, ma onestamente per un fatto fisico io non ci credo troppo.
Senti Ciccio, vuoi fare gli auguri al Napoli? Tu oggi il Napoli compie 97 anni, tu eri già giornalista quando è nata la società, quindi li hai visti tutti e 97.
Mi sarebbe piaciuto, spero di poter festeggiare alla grande i 100 anni di questo Napoli, e spero che di qui dai 97 ai 100 sia un crescendo e che il Napoli ci arrivi veramente pieno di medaglie. Ecco, questo è il lavoro che si può fare a un Napoli che ha dato soddisfazioni, piccole o grandi, ma le ha date nella sua storia. Speriamo che si assesti adesso su un livello di prestazioni e di soddisfazioni alte, altissime.
Ivan da New York scrive: a me interessa che ci sia almeno un sostituto di Lozano all'altezza e che sia di piede destro, specialmente con il gioco in profondità di Garcia bisogna velocizzare, un sinistro a destra è sempre troppo macchinoso. E sì, dice bene Ivan da New York, il Napoli a destra ha Politano che è sinistro e quindi rientra, ci vorrebbe uno che vada sul fondo, anche se Ciccio Graziani proprio qualche settimana fa diceva nel calcio a livello mondiale è sempre più complicato trovare un calciatore che riesca ad andare sul fondo, perché le difese non glielo consentono, per cui ci vuole uno veramente bravo che riesca ad andare sul fondo, anche perché i cross dal fondo, parliamoci chiaramente, sono molto più pericolosi dei cross sulla tre quarti, e con uno come Osimhen in area di rigore i cross dal fondo sarebbero una panacea, insomma, ecco.
Certo, un'altra cosa che, scusa, poi ti lascio, non ti voglio rubarti tempo, un'altra cosa che sulla quale bisogna mettere attenzione e seguire gli allenamenti del Napoli con grande attenzione, è che anche nelle amichevole hai visto che Di Lorenzo fa le sovrapposizioni sulla destra e non più le sovrapposizioni con inserimenti verso il centro del campo lasciando a destra magari Politano. Ecco, quella è stata una forza del Napoli di Spalletti, quegli inserimenti di Lorenzo. Io non li ho visti, anzi ho visto Di Lorenzo in attacco andare sulla destra e fare la sovrapposizione classica, diciamo quella da 4-4-2.
A proposito di moduli, 4-4-2 e 4-3-3, che è il piano A, Garcia ha parlato più volte di duttilità, giocatori intelligenti che riescano a interpretare più ruoli, piano A, piano B ed eventualmente anche piano C, ma se il piano A è il 4-3-3, il piano B ed eventualmente il piano C, che sistemi di gioco saranno, Ciccio, secondo te, in questo Napoli, visti i calciatori che sono in rosa?
Il Napoli si adatterà, sceglierà secondo me alla fine il 4-3-3.
Ma come cambierà poi negli altri due?
C'è soltanto il 4-2-3-1.
Non c'è un piano C, quindi?
Non vedo altre possibilità di gioco. Non vedo altre possibilità, non ne ho viste anche in questi allenamenti, in queste partite amichevoli, non le ho viste. Si può essere duttili in qualsiasi momento della stagione di una partita, però se vogliamo vedere i moduli sui quali il Napoli si sta preparando, dobbiamo dire 4-3-3 e 4-2-3-1.
Grazie a Ciccio Marolda, buon pomeriggio Ciccio, e grazie per essere stato con noi, a presto.
Ciao, un saluto a tutti, ciao.
Grazie. Voliamo in pubblicità con Mario Palligiano, tra poco avremo un agente di calciatori, cercheremo di approfondire i profili di Danso, di Mavropanos, dei difensori centrali che il Napoli segue secondo i dettami degli algoritmi, questi misteriosi algoritmi che tanto misteriosi in verità non sono. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Mario Palligiano in regia. Oggi il Napoli compie 97 anni, i vostri auguri al 339-666-9990 per il compleanno della SSC Napoli, 1 agosto 1926, oggi è 1 agosto 2023. Nel frattempo parliamo del mercato, a 18 giorni dall'inizio del campionato c'è da sostituire Kim, difensore centrale, c'è da mettere un punto fermo sul futuro di Osimhen, c'è da capire Lozano se andrà in MLS, che domani chiude il mercato e quindi sono ore decisive per il messicano, e chi sarà il suo sostituto, ma anche l'alternativa ad Anguissa al posto di Ndombele, l'alternativa a Lobotka al posto eventualmente di Demme, l'alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra, sono tutte le operazioni di mercato che dovrebbe mettere in piedi il Napoli. Si tratta di tutte alternative tranne Kim, appunto, tranne quella, il profilo del difensore centrale. Messaggio vocale, eccolo.
Buongiorno, buongiorno. Forza Napoli Sempre, nella tua trasmissione chiamano sempre le stesse persone e criticano sempre.
No, non sono sempre le stesse.
Devono avere fiducia nel presidente. Ci ha portato allo scudetto e lui sa che deve fare. È inutile che chiamano tutti i giorni questo difensore, questo centrocampista. Il presidente sa quello che deve fare, perciò
indubbiamente
è inutile. Forza Napoli Sempre, Antonio da Secondigliano.
Ciao Antonio. Ciao Antonio. Allora, questo messaggio è lunghissimo, il nostro amico.
Buongiorno Gianluca, complimenti per la trasmissione. Buongiorno. Sono Antonello.
Ciao Antonello.
Dal mio punto di vista sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, al quale tu hai definito pessimista. In pratica
è un pessimista di natura.
La partenza di Kim cioè, già lo sai già dall'anno scorso, perché se Kim è venuto proprio perché è stata imposta questa clausola. Se viene imposta una clausola, la clausola è per cedere il calciatore.
Sì, in linea di massima.
Non c'è dubbio. Quindi tu, adesso è facile dire non mi voglio far prendere per la gola, ma se tu l'avessi fatto prima, l'avessi acquistato prima il difensore, adesso non avresti di questi problemi.
Eh sì, caro amico, anche questo è vero. È ridicolo dire che il Napoli sia in ritardo per uno o due calciatori da sostituire. Se il giocatore è di livello, si libera anche negli ultimi giorni di mercato da qualche club importante. Per me va bene anche aspettare fino al 31 di agosto, scrive Giovanni da Napoli. L'opinione pubblica lecca il mercato dell'Inter, che ad oggi ha perso Skriniar, Onana, Handanovic, Brozovic, Lukaku e Zeko, ovvero mezza squadra titolare. Si ritrova con soli due attaccanti e tre centrali difensivi, di cui uno in calo, De Vrij, e uno di 37 anni, Acerbi. Sempre le solite cose, da tifosotti, da strapazzo, scrive Giovanni. Gifuni, lei chiede perché il Napoli è attendista. Secondo me perché De Laurentiis, come suo solito, nonostante i soldi ci siano, cerca da pagare con un piatto di lenticchie. E beh, evidentemente fa bene a voler risparmiare anche lui. Beppe Accardi, operatore di mercato, agente di calciatori.
Buongiorno.
Buon pomeriggio, Beppe, come stai?
Buon pomeriggio, bene.
Senti, ma il Napoli attendì...
Le lenticchie in questo periodo c'è troppo caldo per le lenticchie.
Eh sì, in effetti sì. Però questo amico dice il De Laurenti si aspetta perché vuole pagare meno i calciatori che deve prendere. Può darsi che sia così e secondo me fa anche bene. Ma il Napoli perché è così attendista sul mercato? E per il difensore centrale e per mettere un punto fermo su Osimhen, sul futuro di Osimhen?
Allora, per il difensore centrale ci può stare, nel senso che tutte le squadre sono un attimino in questo momento lente nella fase di mercato, perché poi in questo periodo c'è anche un po' il gioco delle parti, dove si cerca il più possibile di tirare e di non farsi strozzare, perché tante volte succede anche questo e ci può stare. Per quanto riguarda Osimhen, è da un po' che stanno trattando.
Guarda, eh sì, perché guarda, tu sei un agente, Calenda, l'agente del calciatore, è stato una settimana a Di Maro, poi è andato via, è arrivato domenica a Castel di Sangro una giornata ed è andato via e ha detto che doveva parlare col calciatore di questioni legate allo sponsor tecnico personale. Però insomma, va per le lunghe questa situazione tra il Napoli e Calenda, non sei d'accordo?
È vero che va per le lunghe, ma è anche vero che per l'importanza della cosa
è giusto che vada per le lunghe.
È ovvio che ci sia un tempo fisiologico più lungo delle altre, perché comunque ci sono tante cose da valutare. Poi sappiamo che comunque con De Laurentiis le cose sono sempre più lunghe delle altre società, però questo non vuol dire che non siano delle strategie giuste da entrambe le parti per riuscire ad raggiungere determinati obiettivi. C'è da dire una cosa, che vedendo quello che sta succedendo oggi a livello di mercato, anche grazie agli arabi, magari si stanno valutando anche delle situazioni un po' diverse, un po' particolari.
Cioè, in questa attesa, in questo tempo che passa, c'è anche la piccola percentuale di ipotesi che si stiano aspettando o valutando mega offerte per il calciatore, secondo te, o no?
Ma
o
sai, se arrivano mega offerte, secondo me sono tutti a pensarci, no? Ci pensano un po' tutti. Ci pensa la società, ci pensa il giocatore, ma perché è fisiologico, non è una roba strana, è una cosa che ha un senso per tutti, potrebbe avere un senso per tutti, anche se io credo che se De Laurentiis avesse voluto privarsi del giocatore, probabilmente le trattative sarebbero già molto più avanti. Io vedo un Napoli che tendenzialmente, al di là delle cose obbligate, stia provando a tenere tutti i giocatori per fare qualcosa di più importante quest'anno che viene.
È vero, sentiamo un messaggio vocale, eccolo qui.
Ma che dici, Sarri?
Allora,
buongiorno.
Buongiorno.
Ho l'impressione che, come i giornali ci stanno massacrando e ci stanno facendo venire la tachicardia per il clima, per questo, per gli incendi, cose che ci sono sempre state da ogni anno, da quando
anche nel Napoli, anche.
Cioè, così state facendo. Questa è la seconda settimana che aprite la
io sono tornato ieri
con il Napoli è in ritardo e perché è in ritardo è tutto.
Allora, caro amico, io non so come ti chiami perché non ti firmi, noi l'abbiamo chiesto a voi e metà dei tifosi scrive in ritardo, metà no. È una discussione, non è che noi abbiamo detto che è in ritardo. Peraltro sappiamo benissimo che le abitudini del Napoli sono esattamente queste. Il nostro amico che non si firma è il polemico di turno che non manca mai, ovviamente, anche quando ci sono le domande. Capito Peppe? I polemici di turno non mancano
mai. Ma quello, ragazzi, è giusto forse che sia anche così.
Sì, sì, ma infatti...
Si potrebbe dire
fanno parte del gioco anche loro, nel
bravo,
senso che...
ma si potrebbe dire una parola più colorita, ma non si può dire perché siamo in una in un momento...
Bravo. Vabbè, nella vita privata mi verrebbe di dire proprio quella.
Bravo.
Sul lavoro, sentiamone un altro, sentiamo.
Gianlu, riguardo a quello che ha detto il napolista là, Napoli sta in ritardo perché questo, quello, non c'è qui il ritardo sul mercato, perché questo e perché quello, tutto negativo. E poi alla fine che ha detto che la Juventus ha gli stessi, è una delle favorite perché ha gli stessi giocatori dell'anno scorso, Pogba non si sapeva nemmeno si gioca. Cioè, ma sta gente o fa pace con la cervella o no?
Va bene, Beppe, senti, Danzo dell'Enz, austriaco, Mavropanos, il greco dello Stoccarda, sembrano essere i due calciatori che piacciono a Garcia per sostituire Kim. Li conosci abbastanza per poter fare anche un raffronto tra i due?
Li conosco, non esageratamente, però sicuramente io punterei molto più sul greco.
Mavropanos dello Stoccarda.
Mavropanos, sì. Anche se anche l'altro giocatore è un buon giocatore.
Beh, insomma, piacciono tutti e due a Garcia, ma Mavropanos su 1,94 m e anche fisico, è 1,90 m Danzo, insomma, Mavropanos forse dal punto di vista fisico
fisicamente,
qualcosa
in più. Sì, vabbè, però fisicamente diciamo che sbagli poco, sbagli molto poco. A me piacerebbe ritrovare un nuovo Cannavaro.
De Laure, tu usi molto la sfera di cristallo, io lo so Beppe, insieme ad Antonio Giordano voi vi dilettate insomma a Cava dei Tirreni, da quelle parti, a usare la sfera di cristallo. Questo amico scrive: De Laurentiis ha fissato una data e ve l'ha detta, il 12 agosto vi dirà dove possiamo arrivare, e ovviamente l'obiettivo è legato alla permanenza di Osimhen, quindi fino al 12 agosto tutto è possibile. Ha ragione il nostro amico, e De Laurentiis ha davvero questa capacità di dire il Napoli dove possa arrivare, come ha fatto l'anno scorso con lo scudetto.
Ma sai, lì entriamo nella cabala. La cabala parte di un mondo anche, vorrei dire, tutto partenopeo. Sicuramente il 12 d'agosto De Laurentiis sarà più cosciente di quello che potrà essere il campionato che affronterà il Napoli, che comunque con un nuovo allenatore inizia tendenzialmente, non un nuovo corso, perché le basi ci sono e sono forti già dagli anni passati, però inizia una storia con un allenatore nuovo e ovviamente si riserva di capire determinate cose, anche perché il mercato comunque è ancora aperto, può succedere di tutto. E certamente De Laurentiis, io credo che se gli arrivi una offerta importantissima per Osimhen la valuterà. E vi devo dire con estrema onestà che fa anche bene, perché i soldi, come sempre detto, sono soldi. Poi sai, in Italia siamo bravi quando i soldi sono degli altri a dire no, non deve fare di qua e di là, ma i soldi sono soldi. Secondo me la sua riflessione è fatta solo ed esclusivamente in funzione di questo momento che lui dovrà valutare per vedere quello che gli è rimasto, quello che non gli è rimasto. Come la squadra sta reagendo con il nuovo allenatore, anche se secondo me lui già lo sa che parte per giocare anche per vincere la Champions.
Va bene, vedremo caro Beppe, grazie per essere stato con noi, buona
è
giornata.
È sempre un piacere.
E a presto. Saverio da Como scrive: De Laurentiis diceva che vinceva lo scudetto anche con Ancelotti, quindi non ha la sfera di cristallo. E poi buongiorno da Belo Horizonte, Forza ADL. Gianluca, cosa significa inutile parlare di mercato? Quel radioascoltatore vorrebbe toglierci la libertà di parola. No, no, non la toglie nessuno. Noi siamo assolutamente aperti a tutto, democratici, diamo parola a tutti, senza filtri, mai, e al telefono e attraverso i messaggi, ovviamente nei limiti della decenza e della correttezza verbale. Mi fai il countdown, Mario Palligiano. È arrivato Dario Sarnataro, un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. Grazie proprio a Mario Palligiano per aver curato la regia in maniera ignominiosa oggi, davvero ignominiosa. Grazie a voi per la cortese attenzione. Finisce qui Forza Napoli sempre. Da Gianluca Gifuni è tutto, ci ritroviamo domani a mezzogiorno come al solito con un'altra puntata di Forza Napoli sempre. Domani il Napoli giocherà contro il Girona, la sua seconda amichevole, a Castel di Sangro. E adesso con Marte Sport Live i collegamenti con Castel di Sangro e tutte le news in casa azzurra, tra poco.